puntata di questa settimana di Cinefax Podcast, diciamo la nostra, su Shogun, Game of Thrones al tempo dei samurai, nella serie TV tratta dal famosissimo romanzo di James Clavell. Vesper, post-apocalittico gioiellino di fantascienza distopica, favolistica, franco-lituano-belga. Se lo hai detto senza inciampare, fai partire gli applausi.
Non sono quelli gli applausi.
The Gentlemen, i gentiluomini che flirtano con il crimine nel Regno Unito, gangsta di Guy Ritchie, arrivano in TV. Ma come, io non lo so, questa scritta non l'ho scritta io ed è un disastro. Morte e altri dettagli tra Agatha Christie and The White Lotus e Only Murders in the Building e Knives Out, e tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV, serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione della redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellammare e ho appena mangiato una caramella alla vitamina C che mi sta facendo salivare tantissimo. Poi Teo mi ha scritto questa intro super complessa, tra l'altro stavamo parlando di scioglilingua, e siamo io e Teo qui in studio perché siamo ciascuno l'ospite dell'altro, quindi vi annuncio il fondatore e direttore editoriale di Mepilazzo Cinefax, colui che sta facendo il conto di quante puntate mancano alla 250, finalmente potrà parlare perché lo annuncio, Teo Yusufian.
Ma ciao! La cosa che mi faceva molto ridere del fatto che facessimo gli scioglilingua prima di iniziare a registrare è che io già pregustavo l'intro complicatissima che ti ho scritto apposta prima.
Sei una
ho
merda,
cercato di
sei.
Farla più difficile possibile
e me ne sono accorto. Tra l'altro la caramellina, la vitamina C non ha aiutato per niente.
No.
Stavo sbavando, cioè, su morte e altri dettagli stavo per tipo fare uno schifo.
Ma infatti, perché il primo aspetta, ripetilo quello di Vesper.
No, andiamo avanti. Come stai? Tutto bene? Oggi abbiamo visto tantissime cose. Abbiamo tre first impression in due,
esatto.
e un film.
Che tra l'altro, posso dirlo? Dai, svegliamo questo dietro le quinte.
Non so cosa stai per dire, ma
è che abbiamo avuto entrambi dei giorni che dire presi è dire poco. E quindi praticamente appunto ci troviamo a parlare di cose che siamo riusciti a ritagliarci il tempo di vedere, e un film che io ho visto tipo 2 mesi fa. Era uno dei film in panchina che continuavamo a dire: ma sì, dai, prima o poi, quando siamo a corto lo mettiamo dentro.
So che ci tenevi.
Ma sai che sì, si devo dire di sì.
Ma invece, sai chi non perde tempo di aiutarci, chi ci sostiene? Su gli amici di cinefax.it, il sito da cui potete accedere direttamente alla piattaforma Patreon per supportare il progetto Cinefax in tutte le sue forme e in tutte le sue manifestazioni. Potete diventare parte della community, avete varie soglie di, diciamo, affissionaggine
di abbonamento
di abbonamento. Non volevo dire abbonamento che sembra una cosa, no, così il vile denaro, no? Invece sono pochi euro al mese che però fanno la differenza e permettono a Cinefax di continuare a offrirvi tutti i servizi e tutti diciamo i contenuti che vi offriamo, e di più, perché ci saranno sempre anche novità in arrivo anche quest'anno. Quindi che cosa aspettate? Andate sugli amici di cinefax.it. tra l'altro, Teo mi sta per dire una cosa, no?
Sì.
che io non so,
perché tra le tante cose che avete, diciamo, in cambio diventando nostri supporters, cosa veramente, ripeto anche io, fondamentale per portare avanti tutto il progetto, c'è la possibilità di scegliere una top 8 al mese, e questo mese avete scelto, anzi hanno scelto, quelli che tra chi ci sta ascoltando e chi no è il nostro supporter, ha scelto 8 straordinari perdenti all'Oscar per il miglior film parte 2, perché avevamo già fatto una parte 1 un tot di anni fa e insomma abbiamo detto ci sta, vediamo se gli piace. E è piaciuta perché ha avuto il 50% dei voti su 4 opzioni, quindi direi che è stata molto molto voluta dai nostri supporters. Io non so se dirvi già un paio di titoli o farvi aspettare fine
mese. Uno.
Uno solo?
Uno solo. Giusto per l'acquolina.
Uno solo? E allora vi nomino, li sto leggendo perché qua chiaramente siamo già al lavoro su tutto quanto.
Scegli bene.
Insider di Michael Mann.
Ah, Davvero?
Esatto, è uno degli 8 titoli tra i migliori, secondo noi, 8 perdenti all'Oscar per il miglior film. Perché Insider e Knuckle Man, tra l'altro, non so se lo avete visto, nel caso guardatevelo, perché a me era piaciuto un casino con...
Non l'ho visto io, tra l'altro.
Ma va, con Al Pacino e un Russell Crowe che in quel momento era wow Russell Crowe. Invece qua lo vedi un po' imbalsito, invecchiato, con i capelli bianchi, gli occhialetti. Quello sulle multinazionali del tabacco.
Sì, sì, no, presente no. L'argomento.
È piaciuto un casino. È uno dei film che appunto è stato candidato a miglior film, era il 2000, e si trovava in nomination con American Beauty, Le regole della casa del sidro, Il miglio verde e Il sesto senso. Ti ricordi chi vinse? Tra... American
il miglio
Beauty,
verde. Le... No, American Beauty,
esatto,
American Beauty, American.
Esattamente. E quindi niente da fare per Insider di Michael Mann.
E anche per gli altri.
E anche per gli altri.
Dunque, cosa esce questa settimana al cinema? Invece è per parlare di uscite nuove. Il 21 marzo escono May December e
esatto.
Kung Fu Panda 4.
Beh, Kung Fu Panda 4 direi che non ha bisogno
di
presentazioni. Torna tra l'altro la voce di Fabio Volo che dà la voce a Po.
Dai tempi di Kung Fu Panda 1.
Esatto, che io me lo ricordo perché lavoravamo insieme in quel periodo e lui tanto non era disponibile perché doveva registrare delle parti di...
Ed era contento
del
di questa
di,
cosa.
Del cazzo di panda, come lo si chiamava a quell'epoca, perché ci rompeva le palle.
Devo fare il cazzo di panda.
No, noi lo chiamavamo il cazzo di panda. Perché Fabio non c'è quel weekend? No, è ancora il cazzo di panda. Perché ogni tanto c'era questo impegno.
Comunque il primo film è stato un grande successo, il primo film.
A me era piaciuto un sacco il primo
film. Sì, lui era contento di fare questa cosa. Perché l'unica volta che ha fatto doppiaggio nella sua carriera.
Ma sai che non te lo saprei dire se lo ha fatto altre volte. Però dare voce a un protagonista.
No, però dico
di
all'epoca
tipo, sì.
Si divertiva a farlo.
No, ma scherzi, assolutamente. Lui era contentissimo di fare il panda. Eravamo noi che dovevamo incastrare gli impegni delle altre produzioni con il cazzo di panda. Quindi. Mentre May December, il nuovo film di Todd Haynes, che tra l'altro il nostro Alessandro Dioguardi ha visto già ai tempi del Festival di Cannes, quindi sul sito trovate già la sua recensione. Con Natalie Portman e Julianne Moore. Non chiedermi perché ho detto Nicole Portman e Alexandra Moore
e Natalie Kidman.
Esattamente. E Julianne Moore. Film molto particolare perché è comunque un tema che ogni tanto, insomma, diciamo, salta fuori, abbastanza contemporaneo, una relazione, diciamo, tra due persone con un'età non proprio congruente a questa relazione, alcuni sostengono. Ma non vi dico nient'altro.
Il 24 marzo, attenzione, perché torna al cinema Quarto Potere. E attenzione, se vi siete persi i primi tre, non vi preoccupate, perché è un film a sé stante. Quindi, giusto, non c'è bisogno di aver visto Primo, Secondo e Terzo Potere.
No, assolutamente. Okay. Puoi andare a vedere questo e lo capisci lo stesso.
lo capirete lo stesso. Anzi, ti dirò, forse è anche meglio.
Però questo è necessario per vedere poi Quinto Potere di Sidney Lumet, che in italiano era stato
Network.
Sì, esatto.
Tra l'altro Network, io che non c'entro neanche, ora divaghiamo.
Infatti.
Ho visto la rappresentazione teatrale a Londra.
Ma dai.
Interpretato da Bryan Cranston.
Ma,
che fu una figata incredibile un po' di anni fa.
Beh, figata, assolutamente.
Poi Bryan Cranston a teatro, cioè, te lo dico io. Però
bello.
Non c'entra niente
era,
con
era
Quarto Potere.
Ma infatti, scusami.
Quello era sk. Poi prego,
bravo,
vai,
ti
vai.
Meriti almeno uno scusa. Visto Bryan Cranston a teatro a Londra. Comunque Quarto Potere, raga. Allora, da decenni, allora, io sono cresciuto e ho cominciato a studiare cinema da ragazzino. Quando, in quel periodo lì, pre-internet, pre-social e tutto, pre-storia alla fine, comunque la voce, il parere generale era che Quarto Potere era sempre e comunque definito come il miglior film della storia del cinema. Era proprio una cosa data per assodata, no?
In che anno questo?
Ti parlo anni 90.
Ok, lo è ancora?
Beh, se non è il, poco ci manca, cioè poi secondo me va a gusti personali.
Sì,
è senza dubbio una delle pietre miliari, cioè se dovessimo trovare, che cazzo ne so, 15 gradini, perché meno di 15 mi sembrano un po' troppo pochi, dall'inizio a domani, sicuramente uno dei 15 è Quarto Potere, ma questo credo che sia proprio oggettivo, forse anche 10 gradini,
sì.
Dai.
Cioè se metti lì tipo... fai, cioè, Quarto Potere, Scemo e più scemo, sì, Sette, certo, Samurai e Avengers.
Tutti pazzi per Mary.
Allora, andiamo avanti.
No, allora, piccola chiusa. Al di là degli scherzi, ma io personalmente è uno dei miei film preferiti di sempre, uno di quelli dei tatuaggi sul braccio, eccetera, eccetera.
Uno è arrivato ora, dice, uno di quelli dei tatuaggi sul braccio, non è che si capisca benissimo che cos'è.
Davo
questa
per scontata una roba. Vabbè, ho il braccio destro che ho dedicato a dei tatuaggi con degli oggetti iconici di un film.
Sì, tipo inside jokes, tipo un elemento. Esatto, se hai visto il film lo capisci, bravissimo. Se non l'hai visto non lo capisci. Molto carina questa idea, te bravo.
L'origami di Blade Runner, secondo me lo capiscono anche quelli che...
Io non l'avevo capito.
Ok, va bene.
Che non mi ricordavo.
E altri oggetti qua e là, e quindi anche Quarto Potere, ma non posso dire cosa, perché sarebbe uno spoiler gigantesco, e quindi non dico qual è l'oggetto di Quarto Potere. Andate a guardare il film, non dire niente. Vabbè. Non dire niente.
Allora è uno spoiler. Allora non lo dire. Se è
comunque
quella cosa lì,
andateci a vedere Quarto Potere, anche se l'avete già visto. Se non l'avete visto, meglio ancora. È un film che, secondo me, io l'ultima volta l'ho visto un paio d'anni fa e l'ho visto un po' di volte, e ancora oggi, secondo me, è di un moderno spaventoso, magari non contemporaneo nell'epoca, diciamo, dei TikTok e dei videoclip a 12 fotogrammi al secondo, ma è veramente un film veramente ancora molto moderno, una costruzione del montaggio, del passato del protagonista che è da scoprire. Andateci assolutamente.
Se non cogliete questa occasione, vuol dire che non l'avete colto
ancora, cioè, nel senso.
Allora, vediamo un po' invece cosa ci avete scritto questa settimana in seguito all'ultima terrificante puntata che abbiamo fatto. Allora, leggo un po' a caso. Okay. Che sto per ridere. Bruni De Stefano ci scrive: siccome si parlava la scorsa puntata della morte di Akira Toriyama, ho visto Dragon Ball decine di volte. Mio padre ha il trauma per la durata delle puntate in cui Goku corre sul drago nell'aldilà. C'era questo difetto della serie animata di Dragon Ball.
Perché io ho letto solo il manga.
Nel manga succedono X cose e va avanti la storia. Quando facevano l'anime, siccome ci mettevano
che
meno.
Detto che dovevano aspettare.
Dovevano aspettare che uscissero nuovi volumi da disegnare. Allora si inventavano delle storie riempitivo, i cosiddetti filler. E credo, non vorrei, poi dopo mi scrivono, devo fare gli errata corrige, ma sono quasi sicuro che quella cosa del drago dell'aldilà e del Goku che corre fosse un mega
delle
filler.
Perdite di tempo.
Sì. dunque, vai, ci sono un sacco di, diciamo, persone in accordo con.
Grazie a te, Virginia, per il commento, ma non lo leggiamo.
Però c'era stato in quella puntata c'era stata quella diatriba, dialogo sul discorso del Nolan sceneggiatore di Dunkirk, no?
Devo aprire un'altra parentesi io qua.
No, però un sacco di persone si sono appassionate a quella discussione.
Meno male.
Ci hanno fatto anche complimenti, quindi
okay. No, perché
ringraziamo.
Quella discussione io l'avevo già avuta anche un paio di, come forse ho detto anche in puntata. L'avevo già avuta in veste privata tra me e la Bigna. Poi lei ha sentito la puntata e la cosa si è rimessa in moto un'altra volta. Io tra l'altro devo risentirmi perché non so se sono stato chiaro in quello che volevo esprimere.
Comunque G Fionda 97, ne prendo uno tra i vari, scrive: bellissima puntata come sempre, il dibattito che c'è stato su Oppenheimer o comunque su Nolan in generale dovrebbe essere usato ad esempio quando si vuol far partire una discussione sui social.
Addirittura.
Bellissimo il suo commento, grazie,
meraviglioso commento e grazie mille. Come si chiama, fammelo rivedere, ti prego.
Si chiama, te l'ho detto prima,
sopra G Fionda 97. Grazie.
Poi invece è arrivato finalmente l'esperto di Fallout che ci mancava, perché non ci ho mai giocato, ragazzi. A quanto pare avevo capito fischi per fiaschi, perché come si chiama? NLCR9
secondo me.
Ci scrive: ciao ragazzi, piccolo appunto su Fallout. La guerra nucleare non scoppia nei nostri anni 60, ma nel loro 2077, ovvero un mondo retrofuturistico dove l'estetica è anni 50-60, ma la tecnologia è avanzata.
Ah,
capito?
Ok, bene.
Quindi avevo cannato, ma proprio tanto.
Perfetto. Intanto ringrazio Francesco Tatangelo, che ha semplicemente commentato scrivendo Bambi l'orsetto!
Ma cos'era questa cosa?
Alla fine poi non ve l'ho fatto vedere il trailer di Maccio. Ricordamelo che te lo devo far vedere.
E poi c'è un Bstnvi che scrive un po' out of contest, ma grazie per avermi fatto vedere The Sopranos e The Wire, che se no mai avrei recuperato.
Perfetto.
E sai chi avrebbe dovuto recuperarli?
Bstnvi.
Eh?
Frecht,
sì,
eh?
Sì.
Quando ti decidi a recuperare i Soprano, Frecht?
Ma andiamo avanti.
Va bene.
Andiamo avanti perché questa puntata sarà una di quelle puntate scorrevoli. Abbiamo deciso che sarà una di quelle puntate scorrevoli.
Hai deciso tu adesso?
Cioè. Sì. Okay. Allora, news strana.
Vai.
Cioè, Disney Plus sta acquisendo un sacco di contenuti un po' di qua e di là. Forse perché hanno ridotto la produzione interna e stanno cercando comunque di ampliare il catalogo. Non lo so bene qual è la strategia. Però arriverà su Disney Plus entro la fine dell'anno. Arriveranno tutte le serie di Macross. Tu mi dirai, Teo, che cos'è Macross?
Esatto, che cos'è Macross?
E forse anche qualcuno del pubblico, magari chi è un po' più dentro il mondo degli anime,
sì, esatto.
Chi è un po' più dentro il mondo degli anime e dei manga sa benissimo cos'è. In Italia Macross arrivò in una versione rititolata Robotech. Non so se ti ricordi.
Robotech?
Macross è una serie animata giapponese di fantascienza che venne acquisita da credo un'azienda americana, e siccome era costituita solo da 36 episodi la prima serie che fecero, ne acquisirono altre due serie dello stesso studio che però non avevano niente a che vedere, le montarono insieme e fecero un'unica serie di un centinaio di episodi che ribrandizzarono Robotech, tanto che ebbe un sacco di successo, tanto che si parla adesso di un adattamento cinematografico che a quanto pare potrebbe essere stato anche opzionato da Leonardo DiCaprio, una roba del genere.
Che cos'è Leonardo DiCaprio?
No, va bene, esageriamo.
Quindi dopo quel successo, si parla di una serie animata degli anni 80, primi anni 80, anzi del... dei primi anni 80 fecero una serie di altre serie fecero un certo
dicendo?
Numero di altre serie giapponesi, Macross Frontier, Macross di qua di là, un certo numero di successo variabile, e a quanto pare tutte queste serie arriveranno su Disney Plus, tutte tranne l'originale, cioè la prima no.
Ma come?
La prima, che è la più bella, no.
E perché?
Non lo so. La prima e il film che riraccontava la prima invece non arriveranno. Si spera magari che li reintegreranno. Però a chi stai scrivendo?
Sotto partire una petizione su change.org.
Bravo. Però vabbè, sicuramente è un mole di produzioni animate giapponesi molto interessanti e da tenere d'occhio. Peccato che non ci sia la prima, perché è la prima, io è l'unica, tra l'altro. No, ne ho vista qualcuna, ma la prima è quella a cui sono più affezionato perché era molto bella. C'erano tipo dei caccia. Cioè, era una storia d'amore ambientata su una stazione spaziale tra un pilota di questi caccia che si trasformavano in robot e un idol della stazione, tipo la cantante più famosa della stazione spaziale, durante questa guerra tra gli uomini e questa razza aliena di giganti. Molto figa. Andiamo avanti. Lo sai che Joe Dante tornerà a dirigere un film? Dopo 10 anni?
Oh, anche loro ascoltano il podcast.
Joe Dante, regista di, vediamo se te lo ricordi,
dei Gremlins.
E?
Nella seconda guerra civile americana.
E? Vabbè, andiamo avanti. Tornerà con un remake, però. Un remake.
La piccola bottega degli orrori.
Della piccola bottega degli
giuro,
orrori.
Veramente?
Ma non il musical degli anni 80. No. L'originale, che è un film degli anni 60, che è la stessa storia, però non a musical, degli anni 60 di Roger Corman.
Ah, e beh, quello da cui poi hanno fatto il
esatto,
film.
Esatto, sì.
È vero, aspetta, non è di Joe Dante. Di chi è la piccola bottega degli orrori degli anni 80?
Il musical è di Frank Oz.
Quello con Rick Moranis.
Frank Oz.
Di Frank Oz?
Sì.
Sai che ero convinto Joe Dante?
No, Joe Dante farà questo qui nuovo.
Oddio, che flash.
Sì, infatti c'è Zecca, hai avuto una sorta di istinto
Ma perché
cinefilo.
Era perfetto. Comunque è il regista anche di uno degli episodi dello sfortunatissimo Ai confini della realtà cinematografico, quello firmato a più mani e che porto via qualche testa, questa magari la tagliamo, Black Humor. Il regista di Explorers e soprattutto il regista di Salto nel buio.
Bello.
Uno dei film preferiti anni 80 mio e di Pietro Baroni.
Salto nel buio è bellissimo, ma anche Explorers è
anche Explorers
favoloso.
Era carino, era molto figo.
Classico,
da ragazzino mi piaceva. Da ragazzino mi piaceva
Non ne abbiamo mai parlato, mi sa, di Explorers, o forse una volta, anni fa. Però fatevi un favore, non lo usiamo più, fatevi un favore.
Da un po' che non lo diciamo. Tutti quelli che ci ascoltano da poche puntate diranno: in che senso fatevi un favore?
Fatevi un favore. Fatevi un favore, recuperate Explorers, recuperate Salto nel buio, Gremlins, vabbè, non ve lo devo neanche dire, spero, no? Quindi tornerà Joe Dante. Quanti anni ha adesso? È vecchio.
Joe Dante?
Sarà ottuagenario.
Quasi 78.
Ma stai tipo 77. Bravo. Oggi sei ispirato. Oggi
no,
sei
visto, è nato nel 46. Non sono stato bravo a fare il calcolo in tempo.
Non sai contare, va bene.
No.
Ma andiamo oltre. Andiamo
molto
curioso di questo film. Mentre parliamo di Sony. Parliamo del nuovo film di Venom, che ha un titolo, non si chiamerà Venom 3, ma si chiamerà Venom The Last Dance, il che da...
What?
Venom The Last Dance.
C'è anche Michael Jordan. Che...
No, Magic Mike. È un crossover a tre.
Cioè, è vero, cioè The Last Dance era anche
Michael
Magic
Jordan,
Mike.
Magic Mike e Venom che si scontrano.
Magic Michael Jordan versus Venom. Potrebbero, secondo me avrebbe più successo.
Dunque, The Last Dance lascia presagire che sia l'ultimo film di Venom, o almeno l'ultimo con Tom Hardy, il che potrebbe essere anche una cosa positiva, visto i risultati del secondo film. Non i risultati al botteghino, però, perché il primo almeno era vagamente divertente, il secondo no. Ma entrambi i film sono andati bene al botteghino, facendo, la felice Sony, che però non è... più così felice, in quanto gli ultimi film legati al franchise Marvel, insomma alle proprietà Marvel detenute da Sony, non sono andati per niente bene, ultimo tra tutti Madame Web, e quindi si vocifera che Sony potrebbe chiudere questo esperimento cinematografico, questo universo, proprio con Venom The Last Dance, anche perché ancora devono incassare il colpo di Kraven, che deve ancora uscire.
Esatto,
e
secondo me tutti
quello,
se lo sono già dimenticati, che deve uscire.
Ma se il trend è quello, potrebbe essere un altro disastro, ancora non si sa, cioè magari viene fuori un capolavoro, non lo so, però diciamo che le fondamenta di questo universo Sony Marvel non sono per niente messe bene.
Allora, io approfitterei al volo di questa cosa per ribadire un punto. Quando ci si lamenta tutti di quello che offre Hollywood, del tipo di film che producono, eccetera eccetera, e si dice che fondamentalmente è il pubblico che decide, ecco qua un dato di fatto, una manifestazione della questione. I film, sì, sono i due primi Venom sono andati benissimo, ma gli altri successivi no, a livello di botteghino, e quindi ci stanno ripensando. E quindi magari non ne fanno più, e così tutti quelli che sono rimasti delusi dagli ultimi film magari avranno dei film diversi, perché alla fine decidiamo noi, cioè non è che se riempi le sale continueranno a fare quelli, se le sale sono mezze vuote dopo un po' capiscono e fanno altro.
Ma a te non fa ridere la parola botteghino?
Botteghino, perché ti immagini una botte piccola, una bottega piccola.
Botteghino aperto?
No, botteghino aperto no.
Botteghino chiuso?
Botteghino chiuso, per ferie.
Ma a proposito di franchise, a proposito di universi narrativi, vediamo la probabile vociferata morte di uno, ma la nascita di un altro, perché a quanto pare nascerà, e non so se esserne felice, il The Twisted Childhood Universe, cioè traducendolo in italiano, l'universo dell'infanzia
Traviata.
Contorta.
Beh, detto così sembra interessante.
Sembra interessante, ma in realtà è l'espansione, non è nient'altro che l'espansione a universo narrativo del film Winnie the Pooh, Sangue e Miele.
Oh mio Dio, ok.
Il film che sfrutta, insomma, non l'ho visto, non ne ho sentito parlare bene, che sfruttava
Anch'io, e anche stravinto ai Razzie Award, che non abbiamo dato la settimana scorsa.
Insomma, sfruttava il dominio pubblico di Winnie the Pooh e a quanto pare aggiungerà altri personaggi al suo universo, personaggi come Pinocchio, che è di dominio pubblico, Bambi è di dominio pubblico, a quanto pare.
Se non lo è adesso, lo diventa tra poco, quindi probabilmente
forse,
stanno
forse
mettendo...
il personaggio Bambi era tratto da un libro, da un racconto, da una roba esistente.
Bambi?
Non lo so.
Non lo
Bambi,
so.
Peter Pan, che è comunque un romanzo che è diventato di dominio pubblico, e poi insomma potrebbero venirne fuori tanti altri.
Allora, non ne avevo idea, vedi quante cose si imparano con il podcast di cinefex.it.
Volevo fare così. Però...
No, però ci stava la musica, rimetti la musichetta. Bambi, la vita di un capriolo. È un libro dello scrittore ungherese Felix Salten, pubblicato per la prima volta nel 1923 dalla casa editrice Ullstein Verlag. Il romanzo ripercorre la vita di Bambi, un capriolo maschio, dalla nascita attraverso l'infanzia, la perdita della madre, l'incontro di una compagna, le lezioni apprese dal padre e l'esperienza sui pericoli derivanti dai cacciatori nel bosco.
Grazie Teo per questo excursus bambesco si dice. Comunque questo Twisted Childhood Universe arriverà, non so se colpirà o se affonderà. Andando avanti, la prossima notizia è... tornerà...
Come un così, non so, un presentimento, però vedi tu.
Sappiamo che tornerà Spider-Man al cinema prima o poi, ma non sapevamo che torneranno tutti gli Spider-Man. Ebbene sì, perché per fronteggiare alla potenziale crisi di Sony e dei suoi film supereroistici, hanno deciso di riportare al cinema tutti i film di Spider-Man, iniziando dal film di Sam Raimi del 2002 che tornerà in sala il 15 aprile.
Ah, ma in quel senso?
Sì, ogni lunedì credo porteranno in sala questi film. Non credo da noi, però è un'operazione, diciamo, di distribuzione forse internazionale, quindi insomma ne sapremo di più prossimamente. Però io me li rivedrei un paio di questi film, Spider-Man e Spider-Man 2.
Esatto, stavo dicendo un paio anche io, i primi due di Raimi.
Quindi faranno più o meno avranno lo stesso declino di...
No, sai che secondo me invece potrebbe succedere che il terzo potrebbe beccarsi il pubblico di rientro. Cioè sai le persone che non l'hanno mai neanche visto ma lo conoscono solo per i meme.
Dici? Però occhio che questa cosa dei meme ci hanno già provato con Morbius.
Infatti mentre lo dicevo aspetta però, mi ricorda qualcosa. Vabbè, vai al cinema a vedere Spider-Man 3, quando arriva la scena di lui che fa il balletto in mezzo alla strada con il ciuffo da ribelle, finita quella scena te ne vai.
Ma no, dopo è bello.
Ah sì?
No? Non me lo ricordo bene.
Ecco.
Ma io ti dico la verità, al cinema non è che... Cioè secondo me è un film... Non è bello quanto i primi due, non si avvicina, ma non è neanche così brutto, secondo me.
Mm.
Non lo so. Vorrei riabilitarlo, farlo arrivare alla sufficienza, perché è stato sempre proprio bistrattato, perché secondo me...
Un po' come faccio io con Indiana Jones, il
teschio di cristallo.
No,
perché quello era...
vedi?
No, perché lì ci sono stati anche tanti anni di mezzo, quindi è facile un po' raffreddarsi e guardarlo con un po' una mente sgombra. Mentre quando tu vieni dopo Spider-Man 2 di Sam Raimi, che era un capolavoro, forse ad oggi uno
migliore
in assoluto.
Sì, secondo me sì.
Potenzialmente il miglior film supereroistico.
Ti dirò anche il Dio Guardi, ne ha scritto sul sito, quindi trovate l'articolo.
Ci sta, cioè se uno mi dice, secondo me il miglior, dico lecito, non saprei
tipo quale altro io, no? Titolo mettere?
No, ci sono dei titoli che io amo e quello è tra di loro, quindi non saprei sceglierne uno, però ci sta, è apprezzabile come scelta, se dopo esci con un film che non è a quel livello lì è ovvio che poi insomma non ha una vita facile, e questo è secondo me quello che è successo a Spider-Man 3, che magari era un film ok e invece è passato come un disastro assoluto,
un po' come comunque Il Padrino parte terza.
Sì, ma anche Il Padrino 3 non è un brutto film.
Non lo è mai stato, e io infatti non so perché.
È uguale, stessa cosa.
Perché certo che dopo i primi due tu dici, mannaggia. Però Il Padrino 3 avercene. Cioè.
Ma infatti, Once I Thought I Was Out,
they pull me back in.
Dunque, chiudiamo questa rassegna di news selezionatissime con una serie molto amata che è Black Mirror. Sta per arrivare una nuova stagione e è uscito un po' la sinossi della stagione, no? Una descrizione della stagione, siccome è una serie antologica non è che la descrizione ti racconta la storia, perché sono tante storie, ma nella descrizione c'era segnalato il fatto che troveremo un episodio che farà da sequel all'episodio famoso USS Callister. Ve lo ricordate l'episodio in cui Jesse Plemons viveva in questo mondo simile a Star Trek? E a quanto pare sarà il primo episodio di Black Mirror che avrà un sequel, quindi la narrazione antologica diventa seriale.
Dice tante cose questa cosa. Già l'ultima stagione ne diceva abbastanza, anche se appunto guardandolo con l'occhio di Priscilla che ha scritto la recensione, c'è volendo anche un senso, insomma.
La recensione di cosa?
Dell'ultima stagione di Black Mirror, che non c'entra assolutamente niente con gli intenti iniziali. Però Priscilla dice: in un mondo dove comunque Black Mirror ormai ha profetizzato tutto, non c'è più bisogno di fare Black Mirror, perché siamo già al punto di non ritorno, e quindi cambiamo strada. Vista così, ci può stare.
Può essere. Però io che non apprezzo particolarmente la narrazione frammentata questi mediometraggi, dell'antologico a mediometraggi, apprezzerò vedere il seguito di quello che è tra i pochi episodi che ho visto.
Infatti stavo dicendo, però io se Callister l'hai visto.
Sì.
Perché
sì.
Ti hanno detto tutti.
No, non l'ho visto perché avevo visto il trailer.
E tu subito scodinzolando. Fa vedere. Bellissimo. Sono fan di Black Mirror oggi.
Vedendo il trailer.
È la mia serie preferita.
Mi sono accorto.
Oh, che figata, c'è anche quella cosa lì.
Che c'era un episodio a tema Star Trek, quindi l'ho visto. Però
guarda che fanno l'omaggio a quella puntata in cui sono andato in quel pianeta.
I miei preferiti sono, non è tra i miei preferiti comunque, dei pochi che ho visto.
Ho fatto anche la citazione della puntata 1147 dove sono andato.
Non è vero, non era la 1147. il primo, che secondo me rimane tuttora il migliore.
Quello del primo ministro?
Sì.
Ok. Hai visto che bravo a non fare spoiler.
Io avrei detto un'altra cosa.
Esatto.
Quello de... com'è che si chiamava? San Junipero. Di cui faranno un sequel.
Ma veramente?
No.
Ah, no, anche perché... vabbè, non dico niente.
Magari.
Anche per me è uno dei più fighi. Ma quei all'epoca due. Eravamo tutti abbastanza impazziti.
Quei due sono gli unici che ricordo.
Io ci butto dentro, che forse tu non hai visto, lo speciale di Natale con Jon Hamm, episodio dove ci sono dentro almeno tre meravigliose idee che potevano bastare per tre puntate diverse, invece sono dentro una sola, e White Bear, che mi aveva colpito tantissimo, anche perché è esattamente la società che stiamo vivendo adesso, la gogna mediatica via social.
Ti dirò di più, White Bear è l'episodio che degli amici, forse anche tu, mi avevano consigliato per convincermi a vedere Black Mirror.
Può darsi che io ti abbia detto una cosa simile, sicuramente.
Io l'avevo visto e ho detto ok, non fa per me, e non ho più visto Black Mirror, finché anni dopo dissi ok, diamogli un'altra chance, e misi il primo episodio, ed è il più bello di tutti, fammi vedere quello. Cioè,
beh, anche 15 Million Merit, quello con i treadmill.
Potrei aver già detto queste cose sul podcast.
Quello
quindi...
con Daniel Kaluuya, tra la prima volta che vedevo Daniel Kaluuya.
Chi ci ascolta da qualche anno potrebbe aver già sentito questa conversazione e ci scusiamo con loro, ma abbiamo un'età e iniziamo a ripeterci. fortunatamente non così di frequente. Ed è arrivato il momento di ascoltare la vostra domandona. Come ogni settimana. Sì, ogni settimana su Instagram, se ci seguite, noi vi annunciamo l'argomento. Questa settimana è toccato a me l'arduo compito, e l'argomento di questa settimana è: siccome oggi è la festa del papà, oggi che registriamo, ma voi siete nel futuro nostro, cioè noi siamo nel vostro passato e quindi non è più la festa del papà, ma la domandona è sui papà nel cinema, papà cinematografici. Quindi insomma ci sono arrivati un po' di vocali della durata di massimo 40 secondi, perché quella è l'unica regola che vige, oltre al fatto che noi scegliamo la domanda, voi la fate, ma non saprete se sarà stata selezionata. Quindi chi avremo selezionato oggi per la domandona di questa settimana?
Allora, Teo, mi dice Roboteo che abbiamo...
Io veramente non ho detto niente.
Ma se me lo hai detto prima di iniziare la puntata, ma sei impazzo, mi fai fare le figure di merda, dai. Scusa.
Hai ragione, ero dimenticato.
Vabbè, hai fatto l'aggiornamento.
Si dimenticano le cose.
Ma non lo so, ha fatto l'aggiornamento, ma non mi sembra ancora molto sul pezzo.
Sono rotto.
Sei rotto? Ancora?
Roboteo si è sempre... C'è questa cosa che è cinese, secondo me...
Non lo so. Comunque Paolo, tutto ciò è successo da quando siamo andati a Cannes l'anno scorso. Tra un po' adesso ci torneremo.
Lo facciamo sistemare. C'è quel negozietto a Cannes che...
Secondo me sono loro che hanno fatto tipo i meccanici, no? Che ti mettono a posto una roba e ti svitano un altro bullone. Così tu torni, perché...
Vabbè. Roboteo, ci fai ascoltare questa domanda?
Ok, parti.
Ciao a tutti, e la domanda è: chi avreste voluto come papà tra tutti i personaggi papà del cinema? Vista l'origine mia e di Paolo, buona festa del babbo a tutti.
Questa domanda ce la invia il nostro caro ascoltatore
Francesco Capuano.
Ok, si chiama Francesco Capuano?
Sì.
E mi aspettavo pure che mi parlava così, che faceva buona
allora
resta...
Lui si chiama Capuano, tu ti chiami Cellammare, tutti e due parlate toscano, e che siete fratelli di latte, com'è sta cosa?
Allora, papà cinematografico che vorremmo come papà
Gomez.
Gomez.
Gomez Adams mi è venuto in mente.
Che vorrebbe dire che tu saresti un Adams.
Esatto.
Chissà che poteri potresti avere.
Non lo so.
Ma non hanno poteri.
Non hanno poteri.
Che stranezza. Poteri? Esatto. Che stranezza. Sei già strano di tuo.
Vero.
Invece io da quando l'ho visto, sempre... non è proprio un papà, però è una figura paterna.
Cioè, stai già andando fuori dai binari.
Perché nel film è pesantemente una figura paterna. E avrei voluto che fosse mio padre. Sto parlando di
mio padre.
Sto parlando di Terminator 2.
Ma cosa?
Dai, chi non avrebbe voluto essere John Connor in Terminator 2? Dai, dai, non mi dire di no.
Sì, in effetti, dai, ci può fare, ci può stare, ci può stare. Soldi facili.
Però non era un vero papà, quindi non so se vale quest'anno. Se no, Don Vito Corleone.
Don Vito Corleone, certo che...
Papà premuroso.
Va bene.
E tu?
Non lo so se... non lo so se lo vorrei, sinceramente.
Beh, sei al sicuro.
Allora, oggi ho lanciato una top 8, tra l'altro, che trovate sul sito, degli 8 migliori film da vedere assieme al vostro papà. O forse no.
Oddio.
Perché magari non sono proprio tutti consigliati. E ovviamente voi avete, come al solito, risposto sui social dicendo la vostra, dando i vostri titoli. Io mi sento molto d'accordo con una nostra follower che aveva indicato Il buio oltre la siepe.
Perché?
Perché sì, l'hai visto Il buio oltre la siepe?
No.
Come non hai visto?
Sto facendo L'uomo della strada, l'ascoltatore. Dai, non l'ha visto e dice: no, perché dovrei vederlo col papà?
No, non ci credo.
Cosa?
Che non hai visto Buio oltre la siepe?
Ho visto no, non l'ho visto.
Mannaggia.
C'era troppa luce.
Beh, film meraviglioso con un meraviglioso Gregory Peck che fa un papà.
È una storia di papà?
No, non è proprio una storia. No, in realtà non è proprio una storia di papà. C'è un po' di legal in mezzo, ma giusto proprio una briciolina. E film, secondo me, meraviglioso. E Peck, straordinario, un grandissimo padre. Beh. Un altro che mi viene in mente
In viaggio con papà.
Il viaggio
con Alberto Sordi e Carlo Verdone.
Anche.
No?
Ok, non lo so, non lo vedo da quando sono bambino.
C'è un po' di legal. No.
Non c'è un po' di via in viaggio con papà, non credo proprio. No, se no Captain Fantastic, Viggo Mortensen.
Bellissimo, cosa hai tirato fuori? Bellissimo Captain Fantastic.
È uno dei film che trovi in quella
Viggo
top
8 Mortensen, lì. Supereroe con questi poteri.
Ma non
di
è
papà
supereroe, non è Captain Fantastic quella roba lì dei fumetti.
No, è un film indie molto bello su questo papà che
un po' transista però.
Un po' diciamo fuori dagli schemi, esatto. Diciamo così, molto bello.
Però sì, molto favore. Bello, tra l'altro cast giovane straordinario secondo me, il maggiore tra l'altro interpretato da George McKay, che poi avete visto come protagonista di 1917.
Sì. Sì.
Se no altri papà, io ho paura che poi la cosa diventi spoiler.
Perché?
Perché in un paio
non
di
penso
casi...
che quando è spoiler non credo che tu lo vorresti come papà.
Come no?
Perché se lui ti dice che è tuo padre, tu diresti no!
E così però è spoilerato.
No, perché di cosa sto parlando? Tra l'altro noto solo, noto solo adesso la tua bellissima maglietta che cita Monkey Island. Io sono la gomma e tu la colla. Sto tremando.
Ma chi è che, quali sono i due personaggi che lo dicono?
Sì, lo dicono Guybrush.
No, Darth Vader e Obi-Wan Kenobi.
Ah no, nella maglietta.
In 8
sì.
pixel.
Nella maglietta sì.
8 pixel, 8 bit come...
Anche 8 pixel.
Più o meno.
Male.
Vabbè, comunque, è sullo store di cinefx.it, pensa
ah,
un
sì?
po' che culo, se la vuoi
ah,
comprare
sì,
la trovi lì.
L'acquisterò subito.
E George McFly?
George McFly era un po' sfigato.
Beh, però era tenerone, cioè parteggi.
Non lo vorrei come padre.
No?
Preferirei Biff.
Oddio, no,
no
prego.
Forse no.
No, anche no.
Preferirei Doc Brown.
Come papà?
No.
Però non è...
Come nonno.
Come nonno, è tipo
come
Rick
nonno.
Sanchez.
Esatto.
Alla fine vedi, quelli siamo. Ecco, Jerry come... No, Jerry come padre anche no. Comunque ho finito l'ultima stagione di Rick and Morty e sono già in crisi di astinenza, nonostante la voce che... ogni tanto...
Però ci sta.
Però ci sta, dai, la fa uguale.
Papà, Sean Connery in l'ultima crociata.
Indiana Jones e l'ultima crociata. È una risposta che anche sui social oggi ha avuto un gran seguito,
Sì, era
tutti
un gran,
tanto
papà,
legati.
Gran papà.
Tutti tanto legati. Nebraska.
Bello Nebraska.
Molto.
Però un po' triste.
Però sì, un po' tanto.
Tanto triste.
E altrimenti, quali altri CD? Big Fish?
Bello, Big
sì,
Fish,
anche
sì.
Se qualche...
Anche lì, insomma.
Anche lì, non è che faccia proprio...
Malinconia.
Vabbè. Poi c'è qualcun altro che ha citato addirittura una promessa e una promessa.
Allora, in un papà del cinema, che non lo diresti, è Robocop. Perché lui è un bambino.
Perché? Ah, non me lo ricordavo.
Il bambino, suo figlio e sua moglie sopravvivono.
Ma non me lo
cioè,
ricordavo.
Sono vivi, quindi il figlio vede in TV Robocop e sa che è suo padre. Che però
ma
suo padre è morto.
Ma veramente?
Eh sì.
Dovrei rivedere Robocop.
Eh già.
Dici che devo rivedere Robocop?
Secondo me sì.
Ma te sei fan.
Immaginati,
vale.
Cioè, essere un bambino.
Scriveteci
e tuo padre,
su Spotify se secondo voi devo rivedere Robocop.
Va bene.
E poi altri un po' così fuori dalle cose classiche ne sta venendo in mente, tipo pensando anche a Disney. Ma Disney ci sono gli zii, non c'è Nemo, il papà di Nemo, come si chiamava? Marlin. Marlin?
Non lo so,
non mi ricordo se era Marlin. Vabbè, il papà di Chiamami col tuo nome, che alla fine gli fa un discorso
bellissimo,
meraviglioso.
Bellissimo, quella è una bellissima figura paterna.
Ecco,
sì.
Esatto. Se io all'età di Timothée Chalamet nel film avessi avuto uno che mi faceva un discorso così, sarei stato contento.
Sì, sì. Bellissimo, ottimo per chiudere questa domanda.
Che stavo cercando di variare,
quindi...
ma non me ne vengono in mente. Mi vengono in mente più mamme che papà.
Ora hai tirato fuori quello di più.
Attenzione,
bello.
Ce l'ho, il papà dell'anno. Jack Torrance in Shining.
Guarda, c'ho anch'io la maglietta.
E infatti è la maglietta, ecco perché allora forse mi è venuta. C'è la maglietta con l'Overlook
top,
Hotel,
top,
quindi perfetto.
Top, top. Bene.
Madonna, ma che nerd che siamo, Paolo, io e te.
Già. Quindi ringraziamo, così, come si chiama il nostro ascoltatore?
Francesco Capuano.
Francesco Capuano,
anzi,
che damma pazzica.
Francesco Capuano.
Francesco Capuano, ti abbiamo risposto una domanda bellina. Parliamo dei trailer di questa settimana. Abbiamo un po' di trailer.
Ne abbiamo troppi. Di solito sono sei.
Sono uscite delle bombe.
Abbiamo cominciato ad aumentare il numero ed è da qualche settimana che sono sempre sette. Quindi a questo punto io ti faccio una proposta, Paolo.
Diventeranno di nuovo sei.
Mettiamo per iscritto che i trailer di ogni puntata sono otto. Così quando ne facciamo sette siamo contenti.
Ma scusa, ora quanti ne abbiamo fatti? Sette? Tagliamone uno e siamo a posto.
Ma ne abbiamo già tagliato uno. Abbiamo già tagliato Rebel Moon parte 2 di Zack Snyder.
Taglio questo qui che è già uscito. Anzi, ve lo dico anche, non ne parliamo, però c'è una serie comedy coreana che si chiama Chicken Nugget, che parla di una ragazza che si trasforma in un chicken nugget.
Ma non solo una ragazza.
Non ho capito bene, però è su Netflix, è già uscito, quindi era il trailer stupido, è molto stupido, quindi se amate le robe demenziali coreane...
Oh, quindi solo sei trailer, ben due in meno del solito, benissimo Paolo, vedi così si fa, no?
Iniziamo da Sandland.
Per andare.
Abbiamo parlato della morte di Toriyama settimana scorsa. Perché me l'hai messo in cima, quindi penso sia il primo che esce il 20 marzo su Disney Plus, Sandland The Series, la serie di Sandland, che è un fumetto di Toriyama, una delle ultime sue creazioni, cioè ultime, poi prima edizione del 2000, quindi comunque già 25 anni quasi, e tra l'altro è uscito anche in Italia, è stato anche pubblicato in Italia da Star Comics. A quanto pare ne era stato fatto un film e poi adesso è stato adattato a serie. Era prevista l'uscita imminente, la morte di Toriyama, diciamo che è capitata proprio in maniera imprevista e imprevedibile, e sicuramente lui probabilmente avrebbe fatto, non lo so, in realtà lui non era una persona molto pubblica, quindi non penso che avrebbe fatto parte della promozione, però anzi forse questa notizia terribile porterà più successo alla serie, proprio per amore all'autore giapponese. La serie arriverà su Disney Plus, spero che sia attiva anche sulla piattaforma italiana, perché il trailer era in giapponese, quindi non so se il 20 marzo sarà su Disney Plus in tutto il mondo o solo in Giappone, magari poi lo dovranno adattare e pubblicare più in avanti, però a livello, diciamo, di animazione, che ne pensi? Sembra molto figo.
Sembra molto molto figo, sì, poi che sia Toriyamesco, ok?
Sì.
Direi che è evidentissimo. Io non sapevo assolutamente nulla, ma appunto visto le prime immagini ho subito detto: Paolo, ma è Toriyama. Allora, al momento cercando Sandland su Disney Plus non viene fuori niente, neanche un prossimamente o un qualcosa del genere, però vabbè. E no, sembra figo, non ho capito assolutamente niente perché il trailer appunto era in giapponese, e benché Paolo conosca a menadito la lingua giapponese in ogni sua sfumatura, lui ha capito il 10% del trailer,
guarda,
ho capito lo zero, ed è divertente questa cosa, cioè è bello sentire una roba di cui non hai la più pallida idea di cosa si stiano dicendo, ma cercare di mettere insieme i pezzi in base a quello che vedi. Al tono in cui recitano i personaggi, al montaggio.
Io non mi ricordo bene, ma credo di aver forse letto il primo numero del manga al tempo. Ma non sono sicuro, che non mi ricordo niente.
No, io non lo conoscevo il manga. Comunque dal poco che ho capito mettendo insieme i pezzi senza comprendere assolutamente una parola, secondo me è una cosa che si svolge in una landa post-apocalittica,
Toriyama incontra Mad Max.
Esatto, sì, cioè dove l'acqua è controllata da degli avidi proprietari, no? A un certo punto compare questo sceriffo Rao che recluta il figlio del re dei demoni, ovvero Belzebù, e il suo assistente che si chiama Ladro, per trovare un lago perduto, affrontando un sacco di pericoli attraverso il deserto.
Beh, incredibile che tu abbia partorito dalla tua mente tutte queste parole.
No, beh, ma vedendo il trailer è evidentissimo tutto ciò. No?
13 episodi. E, a proposito del fatto che Mad Max...
Vietata ai minori di 14.
Vietata ai minori di 14. Ah, quindi... Insomma, Friccicarello. Il fatto che... il fatto che Mad Max incontri Akira Toriyama proprio questa settimana è emblematico, perché più avanti parleremo anche del trailer di Mad Max Furiosa, nuovo trailer. Ma prima di questo parliamo di Franklin, una miniserie che uscirà su Apple TV Plus dal 12 aprile, che racconta la storia di Benjamin Franklin, ma non tutta la sua vita, bensì soltanto la parte in cui lui è andato in Francia per convincere i francesi a fare, non ho ben capito cosa.
Nel dicembre del 1776 Benjamin Franklin è famoso in tutto il mondo per i suoi esperimenti con l'elettricità. Tuttavia il suo entusiasmo e la sua influenza vengono messi alla prova quando intraprende una missione segreta in Francia. In gioco c'è il destino dell'indipendenza americana. No, basta, è già finito. Che poi americana, statunitense, che poi diventano americani. Non mi sembra che i colombiani avessero a che fare con...
Si dice americana.
In Ecuador erano tutti lì che aspettavano Benjamin Franklin.
Quindi
in Cile hanno la faccia di Franklin sulle banconote, no?
Questa serie esplora la storia di una delle più grandi scommesse della carriera di Franklin. A 70 anni, pensate, che poi 70 anni all'epoca era un'età veneranda.
Possiamo dire quale fu la sua scommessa, no?
Franklin cercò di, diciamo, scavalcare le spie britanniche e francesi e gli informatori francesi, andando direttamente a costruire l'alleanza franco-americana nel 1778. In pratica fece un'operazione di diplomazia, sfruttando la sua reputazione, sfruttando il fatto che lui aveva questa reputazione incredibile. Non si capisce benissimo cosa è successo, è una storia che non conoscevo, però Benjamin Franklin è interpretato niente poco di meno che da
Michael Douglas.
Fantastico.
Ruolo brillante. Pare.
Brillante in che senso?
Nel senso che non hai visto com'era lucido con il trucco.
Ah. No, comunque
no,
sembra
sembra un drammone incredibile, sembra molto vivo, vispo, e anche Franklin, almeno dal trailer, sembra un personaggio molto guascone.
Beh, sì.
Nel suo. Sì, sì. A me piace vedere Michael Douglas alle prese con questi ruoli.
Sono 8 episodi, 8 episodi che usciranno su Apple TV Plus il 12 aprile.
Esatto.
E passiamo finalmente al quello che potrebbe essere, anzi,
il nostro trailer della settimana.
Sì, direi che senza dubbio lo è.
Dal 23 maggio al cinema in Italia arriva Furiosa, a Mad Max Saga, l'attesissimo sequel, o anzi prequel, di Mad Max Fury Road, ancora a firma in sceneggiatura e regia George Miller. Chiaramente però questa volta il cast è molto diverso. Non vi stiamo dicendo niente di nuovo, nel senso che di questo film se ne parla da quando praticamente è uscito. Una settimana dopo che era uscito Mad Max Fury Road già si parlava dei sequel Furiosa e Wasteland. È rimasto nell'inferno produttivo per un sacco di tempo questo film, tra pandemia e casini vari tra George Miller e la casa di produzione. Era la Warner con il quale aveva i casini, o sbaglio?
Sì. Sì, sì, è sempre
ok.
Warner.
Per i diritti, per le per i pagamenti del primo film, eccetera, eccetera. Adesso finalmente abbiamo visto il teaser qualche settimana fa ed è uscito il trailerone dove si vede un sacco di roba in più.
È un trailer di quelli che quando finisce vuoi fare tipo rimandi all'inizio e lo riguardi.
Anche secondo me.
Non abbiamo avuto il tempo di riguardarlo.
Scusate, è andato un po' di sabbia in gola. Dopo il trailer
non abbiamo avuto tempo di esaminarlo così bene, però è veramente un bel trailer. Vediamo
le atmosfere sono quelle lì.
Sì, c'è un po', ti fa capire che è una sorta di biografia di Furiosa, da quando è piccola, cosa succede a sua madre.
Sì, non ci sarei troppo affidamento, secondo me.
No, beh,
nel
quello
film
che dice il trailer, quello che dice il trailer,
non sarà così preponderante la parte senza Taylor Joy. Però.
No, beh, penso anch'io, però si vede che c'è un ruolo importante della madre, c'è un ruolo nella sua crescita, nel come lei viene a contatto con i signori della guerra, lei ha i capelli lunghi, poi a un certo punto se li taglia, perde il braccio, cioè quindi c'è tutto lo sviluppo del personaggio, quello che in Mad Max Fury Road era un personaggio già delineato in una situazione in media res per quel personaggio lì. Qui adesso invece vediamo proprio la costruzione, la crescita di questo personaggio, perché se ci pensi, e la Furiosa di Charlize Theron non aveva poi un grandissimo sviluppo, no? Era un personaggio già ben delineato, certo, no? Molto molto deciso. Sì, cioè, aveva il suo arco, perché poi compiva, no, il suo destino e ascendeva, no,
sì, a quello, però, che fondamentalmente fare, però... quello che la deve conoscere in tutto il film è soltanto Max, oltre allo spettatore, chiaramente, perché nel film lei ha il suo posto ben chiarito, definito rispetto agli altri personaggi che le gravitano intorno, no?
Sì.
Qua invece si vede tutto il prima. Mi rimane la questione del, come si dice, dell'attrice legata al personaggio, nel senso che per me Furiosa è Charlize Theron. Furiosa altrove non lo, cioè nel senso, forse sono legato a quell'immagine lì, e quindi anche nel trailer io ho visto Anya Taylor-Joy che fa, che si concia come Charlize Theron nell'altro film, non ho visto Furiosa, però chiaramente libero di, non vedo l'ora di farmi smentire dal film intero. La fotografia, la messa in scena, le riprese degli inseguimenti, cioè comunque è Miller, sembra che non sia passata neanche una settimana dal 2015.
C'è quel lavoro di Fury Road. C'è un lavoro di costruzione dell'immagine, siccome lui questi film non li ha scritti, 2015, li ha elaborati con degli artisti a livello di storyboard, quindi questa cosa qui si vede tanto nelle immagini, è proprio la cura della narrazione estetica del film, è una cosa che lo separa da tutto il resto del cinema che vediamo o degli altri trailer che possiamo vedere normalmente. Mi ha dato lo stesso... mi ha fatto più effetto del primo teaser che era uscito, che sì, mi sembrava un po' la stessa roba. Invece adesso ho percepito di nuovo quella scintilla, quella fiamma che percepii quando vidi il primo trailer di Mad Max Fury Road. Cioè una narrazione pesantemente studiata a livello visivo e potente, e dei personaggi che diventano iconici. Tra l'altro si vede un bel po' di più il personaggio di Chris Hemsworth, che non si è capito se potrebbe essere il come si chiama quello dei proiettili, il bullet farmer, non so in italiano come era tradotto, sì, perché a un certo punto lui viene sepolto da proiettili, si vede nel trailer questa cosa qui, non so se è collegata.
Ci potrebbe anche stare.
Il personaggio si chiama Dementus, insomma, nella lista del cast. Nel cast c'è anche Nathan Jones, che torna come Rictus Erectus, il figlio di Immortan Joe.
Sì.
Immortan Joe anche si vede, anche se non sarà interpretato dall'attore che lo interpretava, perché purtroppo non è più con noi.
Che tra l'altro era quello che interpretava Toe Cutter nel primo film, quindi c'era anche questo legame,
il cattivo del primo film, del primissimo film. Quindi
eccolo, Hugh Kisburn, scusate, mi veniva in mente,
in questo film è interpretato da Lucky Holm.
Yes.
Quindi insomma, che cosa vogliamo dire, guardatevi cioè questo è uno di quei trailer che va visto, non ne possiamo parlare, guardatelo
ed è uno di quei trailer che secondo me andrebbe visto al cinema, cioè nel
Madonna,
senso già
davvero?
Ti darebbe più secondo me l'idea della portata della cosa, ed è uno di quei film che noi tanto tanto speriamo di poter vedere al Festival del Cinema di Cannes.
Ah sì?
È uno dei vociferati.
Ah, non è ancora uscita la lista ufficiale?
No, il programma ufficiale esce l'11 aprile, ma ci sono già un po' di voci che riguardano un po' di titoli. Ci sarà il nuovo di Cronenberg, ci sarà il nuovo di Paolo Sorrentino con Gary Oldman, ci sarà il nuovo di Jaco Diar, che sarà un musical con Zoe Saldana e Selena Gomez, cioè delle robe folli. E poi appunto i chiacchierati dovrebbero essere Furiosa, e poi Megalopolis di Francis Ford Coppola, e poi Kinds of Kindness, ovvero il nuovo di Yorgos Lanthimos con Emma Stone.
Hmm.
di questi si, insomma, si sta cominciando già a chiacchierare, c'è cioè già il chiacchiericcio, insomma, ormai manca meno di un mese, no, meno di due mesi, anzi.
Ti ricordo che noi siamo riusciti ad andare a vedere la premiere mondiale di 3000 Years of Longing con George Miller.
Beh, magari abbiamo un Miller amuleto.
Film sfortunatissimo che tra l'altro, però è arrivato finalmente in, su piattaforma. Dov'è che era?
Allora aspetta, perché adesso te lo dici. Perché non te l'avevo detto, te lo volevo scrivere. Ma forse te l'ho scritto, scusa. Non te l'ho scritto? Su...
Può essere, se mi dici cosa te lo dico.
Allora, ecco, sì, è su Now e l'ho visto pochi giorni fa con la Cri, perché lei non l'aveva visto.
Ah sì,
io
l'avevo visto.
Io l'avevo visto soltanto a Cannes al cinema, poi mai più, e me lo sono rivisto. A casa fa un certo effetto chiaramente minore, perché comunque il gusto per l'immagine di Miller, chiaramente sul grande schermo è un'altra cosa. Però un film che secondo me andrebbe un po' riscoperto ed è profondamente figlio del nostro tempo, cioè rimarrà negli anni come uno dei film secondo me rappresentativi di un periodo stranissimo, perché fondamentalmente, a parte le scene di fantasia dove ti racconta di questo Jin interpretato da Idris Elba, che sono l'apoteosi del fantasioso, della scenografia eccetera, il film sono Idris Elba e Tilda Swinton in accappatoio in una stanza d'hotel, ed è tanto tanto Covid-19 come cosa.
Eh sì.
E anche perché l'hanno girato in quel periodo lì, quindi...
No, mi sa che l'avevano girato
questa
prima,
cosa traspare.
Credo che l'avessero girato prima.
Alcune cose sì, alcune cose okay. Hanno dovuto cavarsela in quel modo per quel motivo.
Ecco. Beh, quindi insomma andatevi a vedere Furiosa e Mad Max Saga, il trailer che è uscito, un altro trailer molto particolare di fantascienza che abbiamo visto è un film che arriverà su Netflix il 24 maggio, vede come protagonista, come si chiama,
Jenny from the Block,
Jennifer Lopez, e si intitola Atlas.
Mm-hmm.
Ok, di cosa parla Atlas?
Allora, io non ho capito bene di che cosa parla, perché secondo me il trailer è un bel trailer.
Sì.
Sembra che ti porti all'inizio della storia, cioè fa una sorta di riassunto di tutto quello che di solito in un film vediamo nei primi 10 minuti, e che poi il cammino del protagonista o della protagonista in questo caso inizia a mettersi in moto, no? E il trailer sembra che si concluda lì, spero che sia così, questo è quello che sembra dal montaggio, però mi interessa, sembra figo, il design è figo, boh.
La cosa che ora ti leggerò, anzi ti tradurrò in tempo reale la logline, e ti renderà ancora più curioso, perché in un futuro diciamo funesto, dove un soldato AI, quindi un soldato di intelligenza artificiale, ha determinato che l'unico modo per finire la guerra è terminare l'umanità. Quindi,
beh, diciamo, è una delle mie passioni da Skynet in poi, insomma.
Sì, quindi
una delle mie più grandi paure.
Insomma, è un futuro post-apocalittico, lei cerca di insomma, salvare l'umanità. E nel cast, oltre a Jennifer Lopez, c'è Simu Liu, c'è Mark Strong...
E c'è Sterling K. Brown, che arriva dritto dritto dalla nomination agli Oscar come miglior attore non protagonista.
Da tenere d'occhio.
Sì, sono
regista,
sono curioso.
Brad Peyton.
Ah, il famosissimo Brad Peyton, famoso per Rampage con The Rock.
Con The Rock.
Io l'ho
San
visto,
Andreas
Rampage.
Con The Rock.
Oddio, no, San Andreas non l'ho visto. O l'ho visto.
E Daybreak con Jamie Foxx. No, chi era Daybreak?
Ma chi è? Cos'è Daybreak?
No, non è quello di Jamie Foxx.
È una serie TV.
Sbagliando. Vabbè, comunque il trailer è
comunque
bello.
Brayton Pitt, come si chiama? Pitt Brighton,
Brad Peyton,
Pent Brayton.
Vabbè, okay. Andiamo avanti. Ok, un altro trailer che voleva essere lì e battersela per il trailer della settimana, ma ha beccato la settimana sbagliata perché c'era Mad Max, è The Acolyte, cioè L'Accolito. nuova serie di Star Wars annunciata parecchio tempo fa e finalmente svelata e ambientata nel tempo dell'antica Repubblica.
Oh, e io volevo chiederti esattamente quello.
Esatto, quindi prima dei film, prima dei prequel, prima di tutto, quando i Jedi erano, diciamo, proliferavano, prosperavano e dominavano, e l'universo di Star Wars era un posto migliore quando c'erano loro, e qui
gli X-Wing arrivavano in orario.
Sì, esatto. Questa serie è ambientata,
hanno bonificato Coruscant,
esatto, in questi tempi d'oro, in cui però emerge dall'oscurità della galassia questo, insomma, il lato oscuro negli ultimi giorni dell'Alta Repubblica. Nel cast, attenzione, perché c'è il protagonista di Squid Game, Lee Jung-jae.
Eh sì.
Che fa strano vederlo sotto forma di Jedi, sotto forma, nei panni di un Jedi, però è figo.
Tra l'altro un Jedi che dovrà ricavare la sfoglia dal contorno senza rompere il biscotto, cioè, no?
Credo, spero di no.
Okay. Nel caso, no, ma c'è anche una grandissima Carrie Ann Moss, ovvero Trinity, di Matrix, che sinceramente dal primo fotogramma in cui l'ho vista in questo trailer ho detto: perché non ci hanno pensato prima? Cioè, sembra nata per essere dentro
Wars,
quella roba lì. Non so se hai avuto
è
anche
vero,
tu.
È vero,
ci sta da Dio.
Sì, sì.
Cioè, beh, è proprio lei. È proprio quella faccia, quel modo di muovere. Cioè, è fighissimo. Non lo so, sono rimasto piacevolmente stupito. Si vedono anche gli Wookie nel
fotogramma,
nel trailer.
Sì, questo Wookie che non è ovviamente Chewbacca, anche
no,
se Chewbacca aveva tanti anni.
Chewbacca
vive tipo 200 anni, quanto c'aveva, perché
sai
c'è anche nei prequel.
Mi prendi impreparato su questo.
Chewbacca è i Wookie sono longevi. Chewbacca era presente già nei prequel, perché
hai mai
ma
fatto
questo
caso?
sarà
hai
il
mai
padre.
Faccio una parentesona. E mi rivolgo anche a voi che ci ascoltate, ma ci avete mai fatto caso che nel fantasy, nella fantascienza, se c'è un essere, anche esseri umani, ma di solito esseri extraterrestri, una delle loro caratteristiche è che vivono più di noi, a volte anche proprio tanto tanto più di noi? È rarissimo il fatto, il contrario.
Dimmi un personaggio.
Cioè, è proprio un trop, un, come si dice, un topos della fantascienza di fantasy.
Troppo.
Se ci pensi, fa ridere come cosa. Tutti Yoda,
c'è qualche personaggio che tipo si presenta e fa: ciao, io tra 10 minuti sarò morto.
No, però sai, magari bastano anche tipo 2 settimane, non lo so, devi salvare questa creatura che deve arrivare in quella città in 2 giorni, perché tra 15 giorni muore, perché è il loro ciclo vitale, ma noi abbiamo bisogno di fare una cosa. Cioè, che cazzo?
Boom,
no.
Disney, eh? Abbiamo lo script per te.
Allora, tutti questi personaggi che vivono centinaia, migliaia di anni, che palle! Tutti sempre più vecchi. Ma fateli ogni tanto quelli più giovani, no?
Sono d'accordo.
Così.
Vabbè, sono d'accordo.
Niente,
ma tipo, scusate, un personaggio che vive la durata del film. Cioè, tipo,
un personaggio che, attenzione, qua, idee proprio a profusione.
La mia vita è 1:45. E fai.
E quindi il film è
24.
In tempo reale.
È una puntata di 24. Una 24 sci-fi. Va bene, abbiamo detto le nostre stronzate. The Acolyte promette bene. Uscirà su Disney Plus dal 4 giugno, quindi è imminente. Sono la bellezza di 8 episodi.
Ok.
Speriamo.
Spero che sia più Andor che Obi-Wan Kenobi.
Sembra comunque molto. Il tipo di narrazione sembra abbastanza adulta.
Sì, anche se. Come ti dicevo quando parlavamo di Andor, appunto.
Anche se.
Nel momento in cui tirano fuori la spada laser, comunque il lato maturo e adulto regredisce un filo. Però va bene, bisogna sempre vedere poi come se la giocano. Ecco.
La creator Leslie Headland è già stata, showrunner di Russian Doll. Forse tu l'hai visto.
Attenzione, ho visto la prima stagione, mi era piaciuto tantissimo, con Natasha Lyonne.
Quindi dai, promette bene.
Ok, va bene, mi hai dato un po' di speranza in più.
Bene, e concludiamo questa rassegnona con il trailer rivelazione di questa settimana, e cioè The Crow, il corvo, dal 7 giugno al cinema.
Cielo.
Chi di voi si ricorda negli anni 90?
93.
93, negli anni 93, Il Corvo con Brandon Lee, film che divenne un fenomeno al botteghino. Ciao botteghino. Perché proprio fu, diciamo, spinto dalla pessima notizia della morte di Brandon Lee durante la lavorazione, del fatto che per completare il film avessero dovuto usare i rudimentali
computer,
rudimentali effetti digitali. Sì. Per inserire appunto le facce di Brandon Lee sul volto di controfigure, insomma, in scene che lui non aveva mai girato, non aveva mai avuto il tempo di girare.
E
perché...
anche il scusa, 94.
94.
E anche il recupero del volto di Brandon Lee in un'altra scena è appiccicato dentro una scena di uno specchio.
Sì.
Allora io c'ero. E avevo anche l'età.
Sarei sul set, sei stato,
no,
tu a ucciderlo.
Purtroppo, no, nel senso, no, sarei stato volentieri sul set di quel film lì. Fuoco e fiamme. C'ero e mi ricordo tutto la corvomania che generò.
Anch'io.
Questo film, cioè fu veramente, diventò un evento pop, entrò assolutamente nell'immaginario, nato da un fumetto molto dark, molto...
Hai letto il fumetto?
L'ho letto dopo, perché ho fatto proprio la trafila del fan, sai, proprio... E ha creato poi anche una sorta di iconografia un po' derivativa, certo, però...
Un po' abusata.
Esatto, però si porta dietro il suo, il look di lui, il pelle nera, un po' piovere per sempre, tutte queste cose qua. Bene, ma è arrivato il momento delle recensioni.
Però, posso dire... che non sono un fan del film.
Neanch'io.
Originale.
Ah, no, okay. Nel senso, non lo... ma forse ne abbiamo parlato tipo una puntata fa, due puntate fa? Forse quando non c'era.
Abbiamo letto la news di questo. No, quando abbiamo letto la news di questo film.
No, nel senso che quando era uscita la primissima immagine di Bill Skarsgård con il look del film, io ho letto strali lanciati da praticamente chiunque, inorridito. Ma il presupposto era che, cioè, non puoi toccare un capolavoro come Il Corvo che uno dice, aspetta, va bene tutto, capisco la questione, l'immaginario pop, l'icona, tutto quello che vuoi. Però non è che stiamo parlando di 2000 Odissea nello spazio, cioè un film che ha lasciato chiaramente un'impronta, ha dato poi vita anche a sequel, ad altre cose, però... Cioè, era un film molto stiloso, con un personaggio protagonista molto figo.
Il problema, cioè un problema, non so, forse non è un problema, nel senso, il fatto è che è capitato più di una volta nella storia di Hollywood che la morte di un attore poi si convertisse in vendite sovradimensionate dei biglietti del suo ultimo film, no? È successo anche con Il Cavaliere Oscuro di Nolan, con la morte di
Heath Ledger,
e non sempre il successo di vendite poi corrisponde alla qualità del film, specialmente in questi casi qui. La morte di Brandon Lee, che tra l'altro fu doppiamente tragica perché il suo padre Bruce Lee era famoso per essere morto giovane, no?
Sul set.
No, lui non era morto sul set. Brandon Lee, sì.
Sì, dico Brandon.
No,
cioè, nel senso, ha fatto anche, come si dice, scalpore quella notizia.
Cioè, il padre era una superstar.
Perché era successo sul set.
Il padre era una superstar, muore all'apice della sua carriera. Il figlio sta iniziando a diventare una star e muore sul
questo
set.
Film probabilmente, e quel film probabilmente lo avrebbe lanciato.
Ti dico la verità, secondo me se lui non fosse morto, ora poi fucilatemi, ma se lui non fosse morto questo film sarebbe stato uno della serie di film mediocri che stava facendo prima.
Allora guarda,
però,
non vorrei essere così eccessivo, però
non si
potrebbe
può sapere, cioè nel senso la storia è...
No vabbè, ma è molto forte lo stile, è molto stiloso questo la colonna sonora, poi non dimentichiamocela che fece anche epoca, anche quella, con un sacco di band del momento, di
io
musica
non
di un certo
volevo
tipo.
Non volevo criticare il film in sé, volevo dire il risultato al botteghino.
Ah, no,
film,
ma quello sicuramente. Quello,
cioè,
senza
nel senso,
dubbio,
non avrebbe avuto la visibilità che ha avuto per via della notizia, e anche se probabilmente questo film era magari il migliore di quelli che aveva fatto, probabilmente non avrebbe avuto la stessa risonanza, perché
no,
lui non era.
Non credo.
Cioè, lui era il protagonista di un film e lui non era ancora una star.
Eh no.
Capite? Quello è il senso.
Sì, sì, sì. Sono d'accordo.
Per passare a questo, esatto, aggiungo solo una cosa, perché visto che mi ha detto che è morto, siamo cinefax, diciamo come è morto. Durante una scena di sparatorie, sul set usavano delle pistole vere ma caricate a salve, però a quanto pare dalle ultime cose che ho letto c'è stato, poi ci sono state varie indagini eccetera, lui è morto perché è stato colpito da un frammento contenuto nella canna di una di queste pistole che è stato sparato fuori dall'esplosione del bossolo
della
bossolo
carica
salve, della carica
prima.
Salve, e lo ha trafitto in un punto vitale, quindi una sfiga oltre ogni misura,
anche perché si sa qual è stata la pistola che ha sparato.
Eh sì.
E l'attore che era Michael Massey, tra l'altro scomparso pochi anni fa, e sapeva di essere stato lui. Questa cosa lo mandò in depressione cronica, dichiarò di non aver mai visto il film e tra l'altro insomma non se l'è passata benissimo per i sensi di colpa, che comunque derivano non proprio da una sua precisa responsabilità, perché c'è di solito un maestro d'armi sul set che si occupa di queste cose. Ma abbiamo visto un altro recente incidente sul set del film con Alec Baldwin, dove insomma
di Rust.
Esatto. Purtroppo queste cose succedono.
Ed è anche per questo che stanno cercando di obbligare i set a usare pistole finte di soft air e aggiungere poi le fiamme in post-produzione. Mm. Chiaramente prevenirebbe questo tipo di incidenti.
Ma è arrivato il momento delle recensioni.
Ah, non vogliamo parlare di questo trailer, non vogliamo dire che è praticamente la stessa storia ma ambientata al giorno d'oggi con delle variazioni, perché chiaramente è aggiornato anche nei modi.
Ma il fatto è quello.
C'è Bill Skarsgård che fisicatissimo, bravo, ha fatto un allenamento incredibile.
Fisicatissimo,
che interpreta
che si concia
Eric Draven,
che si, come a carnevale. Mettendosi il trucco del film del 94.
Muore e torna per vendicare la sua amata. È invulnerabile. È la stessa storia del primo. Cioè,
sì,
non è
il
che
fatto è che mi sembra un film del 95.
Però un merito trailer ce l'ha. In una scena del trailer si vede un'automobile nera vintage, molto molto bella, e ha detto: che auto è questa? Abbiamo fermato, no?
Esatto.
E cercavamo di capire, dicevamo forse una Ferrari GTO anni 70, no, non mi sembra il frontale della Ferrari GTO, le forme sono simili ma non ha quel frontale, cos'è? Una Lamborghini? No, la Countach è più iconica, più riconoscibile. E te mi fa, vai su IMCDB. E faccio, cos'è IMCDB? E ho scoperto una cosa bellissima, l'Internet Movie Cars Database.
È un IMDB, ovvero un database, ma dedicato invece che alle celebrità e ai film, alle automobili che si vedono nei film.
E loro hanno già catalogato il trailer del film.
Già ce l'hanno.
Dal trailer del film hanno beccato una Bentley Arnage del 98, una BMW 7 E38, una Chevrolet Suburban del 2000 e questa qui che era la Lotus Esprit S1 Type 79 del 1977.
E se siete degli appassionati di Lotus Esprit S1 Type 79 del 1977, volendo potete cliccarla e questo fantastico IMCDB vi dirà in quali altri film è presente o in quale altre serie televisive potete vedere una Lotus Esprit S1 Type 79, tipo in 007 La spia che mi amava.
È fichissimo,
tipo
questa cosa.
The Cannonball Run, te lo ricordi The Cannonball Run?
Sì.
Che ridere.
Beh, è una cosa bellissima. Tra l'altro Jay Leno ne ha una.
Ecco.
E noi lo odiamo tutti insieme. Ah, tra l'altro c'è anche in JoJo. Ma le bizzarre avventure di JoJo si vede una Lotus Esprit S1.
E anche
bellissima.
In NYPD Blue.
Bello, non abbiamo parlato di NYPD Blue.
No, comunque ci sono 6 pagine di risultati dove ci sono presenti in un film, in una serie TV, la Lotte su Esprit S1 Type 79. E come lei, questo sito ve ne dice un
ma
male.
Ma nella spia che mi amava, è quella che si trasforma in motoscafo.
È quella, sì, credo proprio sia lei.
È proprio lei, bellissima, che si è famosa per essere l'auto di James Bond che si trasforma in motoscafo. Bellissimo. Quindi
sottomarino, non in motoscafo.
Sommergibile, fantastico.
Questa cosa, diciamo che è stata la cosa più interessante secondo noi del trailer del nuovo The Crow trattino Il Corvo,
che arriverà a giugno al cinema. Bene.
Diciamo che non lo so, non mi ha.
Passiamo invece a delle cose che ci potrebbero essere, diciamo, avere impressionato di più, anzi avere first impressionato.
Ma dai, ma guarda come sei bravo.
Abbiamo 3 first impression questa settimana. Le first impression sono quando iniziamo a guardare una serie ma non abbiamo il tempo di finire di vederla, però ve ne vogliamo già parlare perché c'è da parlarne, e quindi ve le buttiamo lì così, insomma, con una prima impressione. Iniziamo con The Gentleman, Teo. Questa è una serie che è su Prime, se non sbaglio.
È su Netflix,
che è l'adattamento a seriale del film di Guy Ritchie.
No.
E allora dimmi di più.
Allora, ho visto soltanto la prima puntata sull'onda di un paio di consigli, tra l'altro anche dei nostri amici Patreon, con i quali dialoghiamo quotidianamente sulla chat di Telegram. E ho detto fammi vedere una puntata, perché come sai sono dell'idea che un pilota non si nega a nessuno.
Ok.
E effettivamente questa prima puntata è scritta e diretta dallo stesso Guy Ritchie. La mano si vede e mi è piaciuta un casino. Nonostante avessi un sacco di roba da fare, perché come tu ben sai, tu hai detto dai, me la guardo a pranzo così sono tranquillo che ce l'ho. E io l'ho vista tutta nonostante duri tipo più di un'ora. E stavo per far partire la seconda e non vedo l'ora di andare avanti. Mi è piaciuta tantissimo. Protagonisti, diciamo, soprattutto Theo James e Kaya Scodelario. La storia, nel più breve lasso di tempo possibile, è molto semplice, nel senso che un ricchissimo possidente britannico viene a mancare e al momento della lettura del suo testamento si scopre che invece di aver lasciato tutto al figlio maggiore ha lasciato tutto al figlio minore, che in realtà si stava facendo i cazzi suoi, lavorava con i caschi blu dell'ONU nelle zone di guerra. Viene chiaramente richiamato nella tenuta di famiglia, perché devono, insomma, chiaramente leggere il testamento del patriarca venuto a mancare. E lui scopre di aver ereditato tutto. Questa cosa, oltre a mettere in moto chiaramente un po' di screzi con il fratello maggiore che si aspettava di diventare miliardario dall'oggi al domani e sistemare così i suoi cacchi di casini incredibili con la mala, mette in moto un sacco di situazioni, perché chiaramente il nuovo proprietario della tenuta e di tutto quanto non sa determinate cose che venivano fatte lì. Non spoilerò niente, anche se chiaramente succede nella prima puntata. I ritmi sono quelli a cui ci ha abituato Guy Ritchie, ma non quelli da aneurisma dei film, cioè nel senso non è il Guy Ritchie del primo Lock and Stock, eccetera. La cosa è chiaramente un po' più rilassata, un po' più diluita, ma il racconto continua ad andare avanti durante tutta la prima puntata, non ha un attimo di pausa. E continua ad accumulare roba che va a definire i rapporti tra i personaggi principali. Ogni scena è come se aggiungesse dei fili alla maglia che sta costruendo, che viene costruita dalle scene precedenti. Quindi montaggio dinamico, la messa in scena, la fotografia sono molto curate. A me Theo James è un attore che comunque piace, avevo già dichiarato un paio di in qualche puntata, c'ha una bella faccia, secondo me potrebbe avere un po' di ruoli in più importanti. Kaya Scodelario, ruolo fighissimo, e c'è un gran bel ritorno, che poi è ritorno, non si sa bene da dove perché non sta fermo un attimo, che è quello di Giancarlo Esposito, ovvero il Gus di Gus Fring di Breaking Bad.
E Vinnie Jones?
E Vinnie, beh, ovviamente l'immancabile Vinnie Jones, che ormai sul volto mostra i segni di qualche anno in più rispetto a quello che ci aveva fatto vedere nei primissimi film, appunto sempre di Guy Ritchie, e interpreta qui un compassato, a quanto pare, diciamo, non maggiordomo, però diciamo che è... Forse sì, forse è il maggiore. Che figura è? Tipo The Butcher, cioè l'uomo comunque che sa, che conosce ogni singolo dettaglio della tenuta, della villa, del giardino, delle serre, di tutto quanto. Ha la sua casetta, la dépendance dove vivere accanto alla villa dei proprietari. Che figura è quella? In italiano, il Butcher fondamentalmente.
Butler?
Butler, non Butler, Butcher è il macellaio. Però Butler è solo maggiordomo? È una roba. È solo il Butler. È solo
il prodotto Butler.
Comunque, quella figura lì che probabilmente avrete presente. Dalla prima puntata già si vedono chiaramente le dinamiche con cui poi avremo a che fare durante tutta la serie, perché si parla di tanti tanti soldi, criminali tanto tanto cattivi e situazioni tanto tanto sopra le righe. Gaglici, fondamentalmente. Però è molto, molto figa. Cioè, a me è piaciuta un sacco. E, ripeto, sono molto curioso di proseguirla e anche finirla, se devo dirla tutta. Così magari più avanti avremo anche la recensione intera e non soltanto una first impression. In ogni caso, episodio 1 super promosso.
Bene.
Te la consiglio.
Fighissimo. Invece io consiglio, anzi straconsiglio, su Disney Plus la nuova serie Shogun, una produzione FX, quindi lo trovate nella sezione Star di Disney Plus.
Ah, ma l'hai vista tutta?
Perché ho visto la prima puntata. Ho visto i primi episodi. Anche una first impression. È una serie che è tratta dal famoso romanzo di James Clavell del 75, che fu uno straordinario successo editoriale. Arrivò a vendere tipo nel 90 aveva già venduto 15 milioni di copie in tutto il mondo. Tra l'altro mio padre mi faceva una testa così di leggere. Io non l'ho mai letto perché ho detto: no, aspetto la serie.
Mio padre.
Aspetto la serie. Finalmente è uscita, quindi non potevo non vederla. Di che cosa parla questa storia? È ambientato alla fine del 1600, in cui diciamo c'erano i primi approcci del Giappone con l'Occidente a livello commerciale, e i portoghesi la facevano da padroni. Questa parte di, diciamo, di Giappone, di relazioni con i portoghesi, che poi erano ecclesiastici, erano missionari. L'abbiamo vista nel film di Scorsese, Silence. E il periodo è quello. Però
tra protestanti e
esatto, ci fu il primo arrivo di un inglese in una nave, in una, diciamo, un naufragio disastroso, riesce ad approdare in Giappone il personaggio del protagonista, che si chiama John Blackthorne. E inizia a entrare in contatto con la situazione del Giappone di quel tempo, in cui c'erano dei conflitti a livello di proprio politici, varie famiglie che si contendevano il governo del Giappone, perché l'ultimo shogun aveva lasciato il posto vacante e si attendeva la maggiore età del figlio per riprendere il possesso del paese. Questo conflitto tra varie fazioni però rendeva l'atmosfera a livello politico molto molto tesa, e l'arrivo di questo personaggio che fa scoprire o ha il pericolo di far scoprire al Giappone l'esistenza di altri conflitti in Occidente,
in Europa,
in Europa, e altre nazioni che non erano il Portogallo. E il fatto comunque che, diciamo, politicamente in Europa il Giappone era visto come una nazione che poteva offrire dei benefici commerciali e quindi veniva controllata fondamentalmente a livello commerciale. Tutte queste informazioni rendono la presenza di questo John Blackthorne una mina vagante a livello politico all'interno del Giappone.
Nonché un valido alleato se scegli di portartelo dalla parte tua.
Però diciamo che la storia non inizia da questo punto. La storia inizia dal punto in cui lui è uno sfigato di merda che deve cercare di non farsi ammazzare. E la situazione è molto violenta, è molto pericolosa per lui, e c'è questa incomprensione linguistica totale, perché lui non capisce assolutamente niente di quello che sta succedendo. Fortunatamente parla portoghese e quindi riesce a interfacciarsi con i portoghesi. La serie fa la scelta di lasciare il giapponese come lingua per tutti i personaggi giapponesi, e l'inglese per l'inglese e il portoghese, cioè anche quando parlano
che è una
portoghese
cosa
parlano
che
inglese.
Se posso, io ho visto la prima puntata, mi è piaciuta tantissimo, ma proprio tantissimo, non me l'aspettavo, da tantissimi punti di vista mi è piaciuto tantissimo. Questo non mi è piaciuto, nel senso che ci ho messo un po' a capire quando tra di loro parlano portoghese, tra virgolette, nella serie, perché in realtà recitano in inglese.
Sì.
E da alcuni dettagli di scambi di battute capisci che in realtà quello che stanno parlando e che tu senti inglese è portoghese, mentre invece quando parlano tra di loro in Giappone, in giapponese, parlano in giapponese.
Sì, perché non lo nascondono, magari stanno parlando in inglese e dicono: ah, parli bene portoghese. No, veramente sto parlando in inglese, cioè fa strano. Però è una scelta, come un'altra scelta che
è una delle cose che succede quando magari si guardano i film doppiati in italiano e due personaggi dicono: ah, ma non sapevo parlassi francese. Ah, anche tu. E uno dice: ma in che senso?
Sì, vabbè, chiaro, però fa più strano se non la vedi in originale.
Sì.
L'altra cosa che mi ha fatto concordo con te su questa cosa, mi ha fatto un po' strano, però ci si abitua. L'altra cosa che mi faceva molto strano è che l'attore Cosmo Jarvis, che interpreta John Blackthorne, indossa delle lenti a contatto blu fastidiosi, cioè evidentissime.
Poi sono...
No, c'è proprio le lenti, si vede nei primi piani che c'è queste lenti a contatto, e dicevo: Madonna, ma perché? Cioè, se c'ha gli occhi marroni, lasciaglieli marroni. Invece no, perché nella storia il fatto che lui ha gli occhi blu è un elemento importante.
Certo.
E quindi dovevano per forza fargli gli occhi blu. Nel cast, oltre a lui, c'è Hiroyuki Sanada, che interpreta un personaggio importantissimo, è il, diciamo, il signore, il daimyo, cioè un ruolo importante, che, con cui lui si interfaccia. Il personaggio nel libro e nella serie si chiama Yoshi Toranaga, ma in realtà è ispirato, diciamo che ogni personaggio nella serie è ispirato a un personaggio reale.
Ah, attenzione, bello.
I nomi sono cambiati, quindi Yoshi Toranaga in realtà è Ieyasu Tokugawa, che chi conosce la storia giapponese sicuramente conoscerà, perché è un personaggio importantissimo nella storia giapponese. È uno dei... Non dico che cos'è, perché poi potrebbe magari spoilerare la serie per chi non conosce la storia giapponese. Mentre il personaggio di Blackthorne è ispirato a William Adams, che fu il primo inglese a toccare il suolo giapponese, a aprire, insomma, dei commerci. Quindi ogni... è bellissimo, perché su Wikipedia ho trovato la lista di tutti i personaggi del romanzo con il corrispettivo della realtà, e quindi è molto interessante. La serie è molto molto accurata a livello produttivo, a livello sia di sceneggiatura, come dicevo nell'intro, è un po' un Game of Thrones ambientato nel Giappone dei samurai, quindi super affascinante e scritto molto bene, con personaggi e situazioni da a noi lontanissime quanto potevano essere quelle del mondo fantasy di Game of Thrones, però reali, perché fanno parte della storia dell'umanità. Quindi super super consigliato. Per ora, insomma, ho visto i primi episodi, ma non vedo l'ora di finirla, e poi magari vi darò un giudizio definitivo più avanti. Però in realtà, cioè, intanto nel frattempo tenetela d'occhio,
esatto,
iniziate a vederla se siete curiosi.
E io aggiungo in coda che Hiroyuki Sanada mi piace sempre qualunque cosa faccia.
Beh, sì, è bravissimo.
Che è Toranaga, insomma, uno dei personaggi principali. Ma proprio questo, anche poi il timbro, la voce, la sua, come si dice, eleganza nella postura, è proprio, piace un casino, cioè proprio non riesco a...
Quindi Shogun la trovate su Disney Plus.
Esatto.
Mentre tu hai visto un film...
Sì.
Intero, non è un first impression.
No, non è un first impression, è un vero film intero che trovate su Prime Video, ed è uno di quei film che secondo me, non lo so, mi piace parlarne nel nostro podcast, perché ve lo consiglio, perché secondo me dovreste recuperarlo, appunto. Prime Video ce l'hanno praticamente tutti. Di che cosa si tratta?
Come si chiama?
Vesper. Ok.
Scritto Vesper.
Scritto Vesper.
quindi non potete sbagliare.
Esattamente. E come ha detto Paolo nella fantastica e comprensibilissima introduzione della puntata, una produzione franco-belga-lituana, che già per questa cosa aveva attirato la mia attenzione, ed è un film di fantascienza, con punte di thriller, ma fondamentalmente è un film di fantascienza.
Ma Vesper ce l'ha la Lotus Esprit S1?
Non lo so, non credo. Ah, okay. Se ce l'ha è molto ben nascosta dalle scenografie. Okay. Siamo in un mondo ovviamente distopico, ultra pessimista, dove non ci sono praticamente più animali, le uniche forme animali sono delle cose che strisciano e delle piante diventate super pericolose e contagiose. Perché è successo qualcosa che non doveva succedere all'intero sistema solare e quindi a come funziona il sole per la vita sulla Terra. Ma questa è soltanto la premessa. Il protagonista è una ragazzina tredicenne che interagisce con il padre immobilizzato a letto da una malattia grazie a un drone al quale lei ha disegnato una faccia che la segue fluttuando e comunica essendo, diciamo, cerebralmente attaccato alle sinapsi del padre, che in realtà è appunto immobile a letto nella loro baita. La sopravvivenza è la prima cosa a cui pensare tutti i giorni, come procacciarsi da mangiare, come sopravvivere, come arrivare al giorno dopo. La ragazzina nel frattempo però coltiva delle cellule, fa delle colture di piante, di esseri e di cose. Perché appassionata? Un po' perché appassionata, un po' perché sta cercando di scoprire delle cose. Io mi fermo qua con la trama, perché sennò svelerai troppo. Il film ha un andamento quasi ipnotico, è molto calmo, non butta in faccia tutto quello che ha, anche a livello di scenografie, di ricostruzioni degli ambienti. Lo stile è molto... è chiaramente catastrofico, ma è quasi malinconico, ecco. È molto... è come se tutto il pianeta fosse avvolto da un senso di tristezza e di rimpianto per una cosa che sai che non ci sarà più. Cioè mi ha trasmesso questa cosa qua, la fotografia, il commento sonoro. Visivamente è, secondo me, molto molto affascinante. E la storia non è per niente quella che uno ci si aspetta. Lo svolgimento, se devo dirla tutta, non mi ha soddisfatto del tutto, fino in fondo, non voglio svelare troppo, ecco, non sono rimasto molto entusiasta di quello che hanno scelto come finale, perché poco coerente forse con quello visto fino a quel momento. Però il film ha delle eco che ricordano... al plurale si dice, al femminile o al maschile?
Cos'è che hai detto?
Allora, l'eco è femminile.
Sì, dell'eco.
Dell'eco, è giusto.
Sì, anche se sembra strano.
E infatti, mi è venuto il dubbio. Comunque, mi ha ricordato in alcuni momenti, addirittura, e faccio dei paragoni enormi, altissimi, Stalker di Andrei Tarkovsky. Chiaramente, senza arrivare lì. Però qua, anche qua c'è comunque chiaramente una enorme e gigantesca rappresentazione, satira sulla società contemporanea, perché comunque anche qui ci sono i poveri molto poveri e i ricchi molto ricchi, ai quali è garantito l'accesso a una determinata serie di cose, alle quali i poveri molto poveri non avranno mai accesso, perché non può esistere e non è previsto, diciamo, il salto di ceto sociale, no? Mm-hmm. E quindi comunque è una società che ricorda da vicino molto la nostra. Anche le interazioni tra i personaggi sono molto particolari. No, non voglio svelare nulla e quindi mi fermo qui. Non lo so, secondo me Vesper è un bel esperimento di film costato, credo, molto molto poco rispetto a magari altri prodotti di fantascienza ai quali siamo abituati. Ma non sto parlando di poco dicendo quanto magari è costato The Creator, cioè, nel senso, qua siamo a qualche zero in meno di The Creator. Mi ha ricordato per alcuni versi, per alcune ambientazioni, Prospect, che è un altro film di fantascienza intimista del quale avevamo parlato tempo fa, con Pedro Pascal, guarda un po'. Vesper, secondo me, è una bella sorpresina. Se siete appassionate e appassionati di fantascienza e volete qualcosa di diverso dal solito, dategli una possibilità.
Bene.
Per me è stata proprio una bella sorpresa.
Interessante.
Grazie.
E per finire abbiamo una first impression di Morte e altri dettagli, che è un'altra serie che
attenzione
su...
un'altra serie che è disponibile su Disney Più, è arrivata da non so, non credo molto, perché in realtà Disney Più me la sta mostrando da qualche giorno, anche se magari poi vai a capire è uscita mille anni fa e siamo noi stronzi, ma adesso ve lo diremo. Allora, la introdotta con quello che ti avevo scritto io come una cosa che sta un po' tra Agatha Christie e Only Murders in the Building e The White Lotus e Knives Out eccetera eccetera, ed è effettivamente questa roba qua, nel senso di cosa si tratta. Siamo su una nave da crociera per ricchi totali, nel senso che tutti i presenti sono stati invitati da questo miliardario che dovrebbe fare un annuncio di successione, perché insomma si ritira, e dovrebbe chiarire chi prenderà il suo posto. La nave è di un armatore miliardario che ha fatto sì che tutto ciò che c'è sulla nave, asciugamani compresi, sia antecedente al 1955, quindi c'è un tipo di ricostruzione storica particolare, che però chiaramente aiuta anche l'atmosfera della serie stessa a rimanere incastonata un po' in quel decennio lì, che è comunque il decennio di molte storie della Christie, e siamo lì. Protagonista è aiuto, aspetta perché mi sono dimenticato il nome dell'attrice, mannaggia,
Violet Bean.
Bravissimo, Violet Bean, nei panni di Imogen Scott, una amica di famiglia della famiglia di ricchissimi che ha invitato tutti gli altri ricchissimi sulla nave. Altro personaggio centrale è il grandissimo Mandy Patinkin, che probabilmente Mitico. Vi ricorderete nei panni di Inigo Montoya
o Saul
Berenson di Homeland, anzi come diceva lui nella sigla Homeland.
È vero.
E chiaramente questi due personaggi hanno a che fare, perché Mandy Patinkin interpreta il detective più incredibile e bravo del mondo, Rufus Cotsworth, che chiaramente nella sua carriera si è fatto una scia di nemici non indifferente, e che 20 anni prima aveva indagato sulla morte accidentale, mica tanto accidentale, sulla morte indotta da qualcuno, della mamma appunto della Imogen Scott di qui sopra, che all'epoca dei fatti era solo una bimba. Questo è l'impianto. Ho visto due puntate, incredibilmente, perché sono orfano di Only Murders in the Building e non vedo l'ora che esca la stagione nuova, e quindi cerco un qualcosa che abbia un po' quelle atmosfere. Ecco, questo ce le ha forse fin troppo. La prima puntata mette bene in moto le cose, ci sono già subito a fine puntata 2-3 rivelazioni che ribaltano il tavolo sul quale erano stati messi tutti gli ingredienti fino a quel momento lì. Già la seconda, secondo me, mostra un po' di pecche, perché nel momento in cui sto guardando una serie crime e quindi c'è alla base un giallo che io spettatore devo risolvere, sono uno di quelli che, se tu i dettagli che fin dall'inizio metti in chiaro siano importanti, perché la serie, la prima puntata apre con la frase "details matter",
certo,
ed è una cosa su cui puntano tanto, tu questi dettagli però allo spettatore dovresti darli, dovresti mettere nelle condizioni lo spettatore di capire,
di lavorare all'indagine,
esatto, di lavorare, cioè, di mettersi di impegno per elaborare teorie, congetture, supposizioni. Se invece cominci a farmi vedere già dalla seconda puntata dei come si dice, dei flashback,
flashback,
okay, e delle scene che vanno a raccordare altre scene che ho già visto ma che mi avevi presentato montate in maniera diversa, già mi stai scombinando un po' troppo le carte.
Certo.
E quindi già la cosa comincia a non funzionarmi più. Però vabbè. Ti dico, se avessi fatto questa micro recensione, che non si può neanche definire tale, dopo una puntata ti avrei detto non vedo l'ora di vedere la seconda, sono proprio contento, un po' di profumo di Only Murders in the Building, un po' di quella roba lì che comunque mi piace. Dopo la seconda non sono più così tanto entusiasta, nel senso che è esageratamente derivativa di tante altre cose, le abbiamo elencate. E al momento non c'è neanche un personaggio con il quale riesce a empatizzare. Che non sarebbe neanche, come si dice, una cosa negativa, nel senso la serie chiaramente è dichiaratamente nel solco del Eat the Rich, cioè sono tutti miliardari, sono tutti sgradevoli per qualche motivo, no? Ma anche gli due personaggi che in realtà la serie non ti presenta così, non lo so, sta ingranando, diciamo, ecco.
Okay,
però ecco, se volevate un'altra Only Murders in the Building come mi aspettavo io,
che tra l'altro anche
non, non è proprio qui,
anche quella
però
su Disney Plus,
assolutamente, sì.
Quindi li vogliono tutti, collezioniamoli tutti, va,
esatto,
bene.
Circuito, come si dice, canale Star su Disney Più, morte e altri dettagli. Adesso vi dico per bene, perché non ve l'ho detto, e poi facciamo le figuracce. Perché non mi... Ma anche tu, Paolo, mentre io parlavo, potevi andare a vedere...
Cazzo, non so di cosa stai parlando.
Non,
però,
hanno, non riesco a trovare quanti episodi sono.
Sono 11
quando...
episodi.
Ah, e vedi?
Bastava chiedere.
E me lo potevi dire.
Paolo, quanti episodi sono? 11. È
ok, comunque
qui.
È uscita a inizio mese, quindi dai, non sono arrivato troppo in ritardo.
No, bravo, vabbè. Quindi Morte e altri dettagli lo trovate su Disney Plus. È giunto il momento di salutarci. È giunto il momento di darvi un abbraccio affettuoso, caldo e morbido, e vedere e ascoltarci settimana prossima. Ma prima di questo dobbiamo dirvi una cosa molto importante,
molto importante,
imprescindibile.
Allora, i nostri Patreon lo sanno già, perché gliel'ho già detto nel nostro gruppo Telegram, sono ovviamente privilegiati. Ah, tra l'altro ve la butto lì: se tra chi ascolta ci sono dei fan della canzone Roboteo Loves Zendaya, sappiano che i nostri Patreon ce l'hanno.
Ah sì?
Caro mio,
beh,
hanno il file anche video dove si vede anche il testo, in modo da cantare tipo karaoke.
Che bello.
No, volevo dirvi che ufficialmente, perché sono finalmente arrivati anche gli accrediti che ci mancavano, saremo al Festival del Cinema di Cannes dal 14 al 21 maggio. Venite a trovarci se passate dalla Croisette in quei giorni di delirio cinematografico all'ennesima potenza. Fatevi vivi, cioè scrivete su Cinefex, contattateci sui social, eccetera. Dal 14 al 21 maggio 2024 Cinefex sarà al Festival del Cinema di Cannes per il nostro quinto anno.
Basta.
Pensavo mettessi il pa. Non vedo l'ora, Paolo. Secondo me sarà un gran bel festival con quei due lì presidenti.
Non lo so.
Abbiamo detto, no, chi sono? No, non l'abbiamo detto, l'abbiamo ricordato.
Sono
Greta Gerwig, presidente di giuria del concorso principale, e Xavier Dolan, presidente di Uncertain Regard. Tra l'altro, tra pochissimi giorni, forse mi sembra addirittura domani, per voi che ascoltate oggi, è il compleanno di Xavier Dolan, al quale Lorenza Guerra ha appena dedicato un articolo meraviglioso che trovate già sul sito, una sorta di monografia se vogliamo, mentre invece un'altra sorta di monografia dedicata a Jonathan Glazer, regista della Zona di Interesse, Under the Skin, adesso sulla bocca di tutti, dopo i premi Oscar soprattutto, Marco Lovisato gli ha dedicato un articolone monografico sempre che trovate su cinefax.it, perché sul sito continuano a uscire gli articoli fighi, non aspettate che li lanci io su Telegram, Instagram, Facebook, ogni tanto andate a vedere il sito per conto vostro e scoprite che ma ci sono due recensioni nuove, esatto.
Quindi seguiteci sul sito e seguiteci anche su Instagram, sempre @cinefax.it. Noi ci ascoltiamo settimana prossima, un saluto da Teo Yusufian,
andate al cinema se amate il cinema,
e un saluto da Paolo Cellamare, andate sul divano se amate le serie TV.
Ma che saluto è?
Lo dovevo dire.
Pizza?
Tu la puoi fare.
Pizza?
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.